In altre parole.
In regia c'è Roberto Rossinelli, al microfono Andrea Fazioli e, come vi abbiamo già detto, nostro ospite stamani e per tutta la settimana Carlo Lucarelli. Buongiorno.
Buongiorno a voi, eccomi qua.
Sfogliando i quotidiani, quello che faremo ogni mattinata alla ricerca di spunti fin dalle prime ore del mattino, capita di pensare che le notizie di cronaca un giorno inevitabilmente diventeranno fatti di storia, e sembra che i fatti di storia siano corredati di una verità maggiore della cronaca, che è sempre più sporca, più confusa. Ma sarà poi vero che la cronaca, diventando storia, ci fornisce qualche verità, oppure invece la lotta verso la verità è sempre lunga e destinata non sempre al successo? Un caso emblematico è quello della strage di Piazza Fontana. È uscito da poco Romanzo di una strage, film diretto da Marco Tullio Giordana, liberamente tratto dal libro Il segreto di Piazza Fontana di Paolo Cucchiarelli, edito dalla casa editrice Ponte alle Grazie. Un film che tratta appunto la ricostruzione dell'attentato avvenuto a Milano in Piazza Fontana nel dicembre del 1969, e questo attentato ha fatto discutere molto, e le verità storiche e processuali sono sempre state contese, e questo film ha riattizzato, Carlo Lucarelli, le polemiche.
Sì, infatti, al di là del film che ovviamente al suo valore poi è un film, quindi in un certo senso è un'opera di fiction, e al di là anche del libro su cui si basa, che è un libro molto discusso da parecchi storici o persone che se ne sono occupate della strage di Piazza Fontana, a vario titolo, tra cui anch'io, insomma, che lo discuto abbastanza, che si basa su una teoria che per noi è abbastanza strana, insomma. Però al di là di tutto questo, si apre un dibattito anche in generale su come si possano raccontare queste cose, se si possano raccontare con certi mezzi. Se per esempio nel raccontare alcuni momenti della nostra memoria, quella più scottante appunto, quella poco condivisa, quella insomma i cui dettagli sono ancora molto oscuri, eccetera, si possa parlare di libertà come si parla per la narrativa, per la fiction. Io posso scrivere un romanzo, come ha fatto Stephen King per esempio, sull'omicidio Kennedy, e inventarmi una serie di cose. Parlo di un argomento lontano nel tempo e più o meno mitico, diciamo. Mettere dei dettagli che possono essere poco condivisi per raccontare la strage di Piazza Fontana, ecco, diventa un po' più difficile.
Diventa più difficile perché il fatto è sanguinoso, ma anche perché, e questo è quello che dicono in molti, non c'è forse ancora il distacco sufficiente per raccontarlo. Però lei, Carlo Lucarelli, ci ha provato a raccontarlo, e come si è trovato? È riuscito in qualche modo a far luce, oppure anche lei ha sentito il peso della vicinanza che non permetteva un distacco storico?
Beh, no, io ho utilizzato un altro mezzo naturalmente, che crea lui stesso un distacco, che io ho fatto una puntata di Blu Notte, quindi un documentario, insomma, tra virgolette. E quando si fa questa cosa esiste un distacco, che è quello delle carte giudiziarie, dei libri degli storici. Non dimentichiamoci che la cosa curiosa per il nostro passato, il passato italiano soprattutto, ma europeo direi, è che noi consideriamo vicinissimi, scottanti, ancora aperti, come se fossero accaduti ieri, fatti di 43 anni fa, come Piazza Fontana. 43 anni sono tanti.
Beh, sono ancora in vita dei protagonisti dell'evento, in questo senso la generazione che li ha vissuti non è scomparsa.
No, certo, sicuramente, anzi, poi possono essere testimoni, interpreti di quello che è successo. Però rimane sempre un po' scottante, perché sembra sempre che raccontare la storia in un modo o in un altro diventi politico, insomma, sia frutto di una visione politica e non dal mettere in scena dettagli e fatti che sono nelle carte giudiziarie. E questo è il problema che ci troviamo sempre di fronte. Quando stiamo raccontando faziosamente oppure no? Il documentario è un'altra cosa, è chiaro, almeno dovrebbe esserlo. Metti in scena soltanto quello che sta nelle carte giudiziarie e le ipotesi storiche, dopodiché il tuo distacco è, insomma, come dire, è obiettivo, ecco, è oggettivo. Ecco, quando si fa fiction è un po' diverso.
Ecco, però anche quando si fa fiction, appunto, sia nel caso della fiction sia nel caso del documentario, c'è questo strascico politico, questo peso che si avverte della politica, che ancora pretende di contare, di dire qualcosa, no? Al di là della verità degli storici, che invece dovrebbe essere avulsa da questo. Questo si può spiegare con il fatto che le divisioni, gli schieramenti politici dell'epoca dei fatti ancora non sono state superate, oppure ci sono altri motivi?
Beh, ci sono tanti motivi, sì, uno è questo certamente, ci sono delle divisioni, o perlomeno magari ci sono delle divisioni che sono morte nella realtà, ma rimangono nella testa dei protagonisti. L'altra cosa è che molti protagonisti negativi di queste vicende sono appunto ancora vivi, ma molte delle prassi, proprio dei modi di agire dei protagonisti di allora, Piazza Fontana è una strage, ma non è soltanto una strage, non è solo una bomba messa in una banca che ha ucciso, solo tra virgolette, chiaro, che ha ucciso 17 persone e ne ha ferite tante. E sono anche i depistaggi, sono servizi segreti, non soltanto italiani, sono tutte queste cose qui, no? Polizia, depistaggi, persone innocenti accusate, eccetera. Sono prassi che comunque hanno continuato la nostra storia e continuano ancora. E quindi c'è anche quello, pesa anche quello, no? Viva quella storia anche per quel motivo lì.
E poi si registra un paradosso, cioè più approfondimenti, più libri, più documentari, più discussioni avvengono sui fatti, sembra che i fatti siano sempre meno chiari in qualche modo, cioè il tempo non fa chiarezza ma porta al contrario, almeno nella percezione, perché si mescolano le voci, una poi dice il contrario, c'è una verità storica, una verità processuale oppure è ormai impossibile da catturare?
Beh, per Fontana c'è una verità storica processuale, c'è cioè una sentenza definitiva che porta almeno 5 punti. La strage è avvenuta nell'ambito della strategia della tensione, l'hanno compiuta, l'ha compiuta Ordine Nuovo, è stata coperta dai servizi segreti italiani, è stata conosciuta la verità sulla strage dopo che era avvenuta dai servizi segreti stranieri e ci sono due persone che vengono indicate come responsabili che però non possono più essere processate. Insomma, un po' di cose ce le abbiamo, eh. Sappiamo perché è avvenuta quella strage, mancano un po' di dettagli. Il problema è non solo di questo fatto, ma di tanti altri. Il problema del fatto che tutte le volte che esce un libro di solito sembra che porti più confusione, è che escono su questi argomenti libri di storici seri, libri ponderosi, libri grossi, insomma, no? Libri di storia. Poi però escono anche una miriade di testimonianze, memoriali, che complicano tutto. Non basta che un sedicente agente dei servizi segreti o terrorista della strategia della tensione racconti a uno scrittore la sua verità dei fatti per poter fare il libro definitivo su quel tale argomento o quel tale altro, perché è soltanto un pezzettino, insomma, un frammento di storia, diciamo così, e non è detto che sia quella giusta.
Anche perché uno storico dovrebbe essere legato poi a una comunità scientifica e quindi dovrebbe esserci una sorveglianza dal punto di vista della storia. Ma quando si racconta la storia anche con altri mezzi, la fiction, il libro di memorie, le testimonianze, a questo punto non c'è una verifica sulla storia. Questo è un po' il problema fra cronaca e storia, no? È vero che c'è anche una regola nella cronaca, però è meno scientifica di quella della storia. E poi quando si parla della fiction, a quel punto le verità si incrociano.
Sì, sicuramente, la fiction complica tutto naturalmente, perché sono come dire, tante logiche che si intrecciano che sono diverse. La fiction ha una logica che è quella di raccontare una storia, raccontarla bene e creare delle emozioni. E questa era. Su questo quando ci si occupa di certi argomenti, non solo le stragi, ma per esempio molte biografie, Il Capo dei Capi, uno sceneggiato su Totorina per esempio, oppure Faccia d'Angelo, un altro sceneggiato su Felice Maniero, La Mala del Brenta. Tutte queste cose qui, romanzo criminale che raccontava la banda della Magliana. La fiction avrebbe il compito di mettere in scena una bella storia e raccontarla bene creando delle emozioni. Poi però ci si assomma una zavorra che però purtroppo c'è, che è quella morale, quella etica. Posso far vedere un criminale in maniera affascinante e renderlo un modello. In un mondo, insomma, culturalmente preparato, sì. In uno che magari non lo è, diventa un po' più pericoloso. Però a questo punto cosa significa? Che certi argomenti io in un romanzo, in un film, non li posso trattare mai? Io non ho una soluzione a questo, ovviamente. È un dibattito che è aperto e che spero rimanga aperto abbastanza da creare qualche cosa di, insomma, da indicare una direzione sensata.
È interessante seguire questo percorso tra la fiction e la realtà, perché lo si riscontra poi anche spesso per i casi di cronaca nera che vengono seguiti come se fossero fiction e spesso forse il pubblico che assiste a trasmissioni o legge i giornali sui casi di cronaca nera in qualche modo si dimentica almeno nell'inconscio che siano fatti veri, perché vengono presentati con la modalità di una fiction. Quindi può generarsi una confusione, specialmente in un paese come l'Italia dove l'attenzione verso i fatti di cronaca nera è molto più alta rispetto in altri paesi.
Certo, sicuramente sì, anzi questo è un altro grosso problema. La gente ormai è abituata a considerare, a guardare i fatti di cronaca come una fiction, perché il fatto che uno voglia sapere immediatamente, il giorno dopo, chi è stato, e magari lo voglia sapere sulla base di indagini scientifiche che in realtà sono lunghissime, hanno bisogno di un sacco di tempo, anche di un sacco di soldi, daranno una risposta che non è detto che sia quella giusta. Beh, questo è l'atteggiamento di chi guarda CSI o i telefilm americani, ovviamente, in cui il DNA viene fatto in 10 secondi, dà una risposta netta e precisa e si incastra subito l'assassino. Noi guardiamo questi casi di cronaca come se stessimo guardando in effetti un telefilm. L'attenzione anche ai dettagli della vita di quello che potrebbe essere l'assassino, raramente della vittima, che invece dovrebbe essere il protagonista di questa, della vicenda. Quando succede un fatto di cronaca e muore qualcuno, siamo tutti lì, insomma, a capire cosa è successo a quella persona. Ma anche nella fiction, nei telefilm, nei romanzi, la vittima viene, insomma, trattata un po' strumentalmente nel giallo, no? Ci serve perché dobbiamo sapere chi è stato ad ucciderla.
C'è
E
bisogno di
vediamo
un
che
corpo, insomma, più
c'è
che una
bisogno di un
persona.
corpo. Esatto, e vediamo che questo atteggiamento molte volte c'è anche nelle trasmissioni televisive che parlano di cronaca. Questo è sbagliato, la cronaca è la cronaca, ha dei tempi lunghissimi. Non si può dire niente il giorno stesso, per esempio, di solito c'è subito questa necessità anche nelle trasmissioni televisive, no? Vediamo subito da dove è entrato l'assassino, che cosa è successo, chi può essere stato. Ed è il giorno stesso, è avvenuto magari il pomeriggio, è una cosa che neanche gli inquirenti sanno. Questo è un atteggiamento sbagliato, anche questo dovrebbe essere discusso, spero ci sia una bella discussione anche su questo che ci dia un'indicazione un po' precisa.
Certo, l'argomento è affascinante perché poi si parla anche delle motivazioni di un narratore che si occupa anche di cronaca nera. Di fronte a questa morbosità, come riesce a lavorare? Insomma, non rischia di essere un po' ostaggio della morbosità o c'è un modo di raccontare i fatti più autentico che va oltre la stessa morbosità del pubblico, presentando la cronaca nera in maniera autentica? Insomma, perché altrimenti uno si chiede perché raccontare la cronaca nera
Certo.
se fa leva su pulsioni che sono morbose?
Certo. No, c'è un modo assolutamente, anzi, ci sono, basta raccontarla bene, poi alla fine è questa, no? La differenza. Perché la morbosità esiste, comunque esisterà sempre, ma può anche essere una morbosità positiva. Io ho sempre in mente questo esempio, no? Uno va in autostrada e c'è stato un incidente nella corsia di fianco. È naturale, viene naturale girare lo sguardo per guardare che cosa è successo, ma anche con una certa morbosità. Poi, se questo sguardo dura una frazione di secondo, cioè è corretto, e poi mi fa pensare adesso quando torno a casa devo controllare i freni, allora questa è una morbosità positiva. Certo, se io mi schianto sull'auto davanti perché continuo a guardare per vedere se c'è il morto nella macchina, allora questa è una morbosità negativa. Noi non dobbiamo solleticare questa, la seconda, dobbiamo solleticare la prima. Dobbiamo raccontare le cose con rispetto, per esempio, delle persone che sono coinvolte, citando soltanto oggettivamente i fatti di cui siamo a conoscenza, sapendo che tutte le nostre parole possono avere una conseguenza. Se noi indichiamo come sospetto o esercitiamo, no, questo sguardo un po' morboso su persone che magari non c'entrano niente, queste resteranno segnate per tutta la vita. C'è un modo corretto, che è quello di raccontare le cose per bene con il rispetto dovuto, di informare, insomma, e magari di farlo anche a distanza di tanto tempo, perché si possono raccontare meglio le cose che sono lontane nel tempo. Se questo rispetto non c'è, questa tecnica proprio, e qui siamo noi, no? I narratori, i principali colpevoli o responsabili, se questa tecnica non c'è, allora si raccontano male le cose e allora la morbosità è veramente negativa.
Ecco, questo raccontare bene sarebbe bello approfondirlo per vedere nei dettagli come fare, anche con riferimento al fatto da cui siamo partiti e al film sulla strage di Piazza Fontana, ma vedremo nei prossimi giorni, avremo tempo per approfondire la questione magari da altri punti di vista. Nel frattempo, grazie Carlo Lucarelli per essere stato nostro ospite stamattina e ci risentiamo domani mattina sempre alle 8:18. Buona giornata.
Grazie a voi.
Rete 2.